saluto a tutti da Gianluca Di Pietro, bentornati sul podcast di My Band e collegato con me Mario Fava, leader di Idronica. Ciao Mario, come stai?
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti, benissimo, grazie per l'invito.
Grazie per l'invito Mario, però lo dobbiamo raccontare che abbiamo impiegato circa 40 minuti perché ormai siamo anziani, noi e i nostri cellulari per fare questa registrazione, però sono convinto che non è colpa nostra, c'è stato un impedimento tecnologico alla base per cui qualcosa voleva che non si registrasse, invece noi l'abbiamo spuntata.
Sempre, certo, certamente.
Perché il mondo, diciamo, della tecnologia si sta, come dire, scatenando contro la musica, e infatti noi in questo podcast affronteremo un argomento che in questi giorni è molto caldo e che ha avuto ripercussioni anche poi sulla tua band e sulla musica che voi producete, ovvero stiamo parlando di questo famoso contenzioso che si è generato tra Facebook, quindi Meta, e la SIAE italiana. E in base al quale in pratica sono state vietate le riproduzioni dei brani di musica italiana protetti dalla SIAE sulle piattaforme Meta. Però qualcosa negli ultimi giorni è cambiato e quindi diciamo che si è trovato un escamotage che però tu sicuramente mi saprai raccontare un pochino meglio, anche perché l'hai vissuto in prima persona. Che cosa è successo?
La questione tra Meta e Spotify, tra Meta e la SIAE, scusami, è stata questa. Cioè, in pratica, nel rinnovo degli accordi, Meta ha lanciato una proposta economica che partiva da un determinato presupposto di retribuzione e SIAE non ci si è trovata con la proposta di Meta. In pratica, la visione è un po' diversa tra le due parti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se Gianluca sta realizzando, ad esempio, una storia su Instagram, va bene? E vuole utilizzare una canzone, facciamo degli Idronica, d'accordo? Okay. La storia di Gianluca con la canzone degli Idronica totalizza 2 milioni di visualizzazioni.
Magari.
Facciamo finta. Lavoriamo. se proprio dobbiamo fare le cose, facciamole in grande. Allora, tu fai 2 milioni di visualizzazioni con quella storia. Meta dice: Gianluca ha usato la canzone, io ti do i diritti d'autore per l'utilizzo della canzone. SIAE dice no. La collective raccoglie sempre per prima e poi redistribuisce, perché è così che funziona. Okay. Allora SIAE dice no, attenzione, mi devi dare i diritti d'autore per 2 milioni di ascolti, perché la storia ha fatto 2 milioni di visualizzazioni. Va da sé che ci sono dei big che ne fanno anche di più, e quindi questa storia di farsi dare i diritti d'autore su storie o su reel è profondamente redditizia. E Meta aveva posto una condizione che già è stata accettata in circa 150-160 paesi in tutto il mondo, quindi una retribuzione tra virgolette a forfait, o meglio a numero. Cioè, questa canzone è stata utilizzata per 200
euro. Basata sull'artista o a forfait in generale su tutto, diciamo, lo scibile gestito dalla SIAE, che poi dopo
basato sull'artista, basato su ciò che scegli, ma sul numero di volte in cui è stato scelto. Quindi se quella canzone è stata scelta per 5 reels, va bene? Meta vuole pagare diritti d'autore di 5 utilizzi, di 5 ascolti, di 5 one shots, ok? Di 5 shots singoli. SIAE dice: no, aspetta, se su quei 5 utilizzi avete fatto 30 milioni di visualizzazioni, io voglio il diritto d'autore di 30 milioni di visualizzazioni, che ovviamente è una gigamiliardata di volte in più in termini di soldi.
Mi sembra come logica, mi sembrerebbe anche quasi corretto come ragionamento.
C'è stato un discorso e Meta ha presentato un contratto che alle stesse condizioni è stato accettato in tantissimi altri paesi dove le collective sono un po' meno monopoliste, perché poi SIAE è ancora abituata ad avere il controllo totale di tutto e di tutti. C'è da dire che gli artisti SIAE hanno detto sì, ok, ti staresti battendo per il diritto d'autore, però quanta trasparenza c'è ancora oggi nella redistribuzione di questi famosi diritti d'autore che arrivano sempre meglio agli altri e meno ai piccoli? Infatti, ecco, è per questo che moltissime realtà indie come gli Dronica, o più piccoli o più grandi, hanno scelto di accasarsi con altre collective italiane e non, con le quali hanno una tutela a livello europeo identica a quella che ti fa la SIAE, con dei costi di gestione nettamente inferiori e con una trasparenza di conteggio assolutamente totale. E noi, ad esempio, dal 2016 abbiamo abbandonato SIAE e siamo entrati con Soundreef.
Sì.
La quale Soundreef ha gestito in maniera completamente diversa la politica, perché abbiamo avuto la possibilità con
Soundreef la politica di contratto con Meta.
Meta a quel punto lì ha tolto tutto e ci sono finiti pure quelli di Spotify di mezzo.
Ah, wow. Cioè, spiegami meglio, che vuol dire ci sono finiti anche quelli di Spotify? Che cosa è successo?
Quelli di Soundreef, scusami, perché praticamente cosa è successo? Che quando c'è stato tutto il casino dei primi giorni di diatriba tra i due giganti, diciamo, in questione, Meta ha spento tutte le librerie nelle quali c'erano anche tonnellate e tonnellate di artisti Soundreef, all'interno dei quali ci sono brani dei Pooh registrati con Soundreef, ci sono i brani che può essere
praticamente Fedez. Diciamo, nella pratica, che cosa è accaduto? Che se tu avevi pubblicato un reel oppure una storia utilizzando la musica, ad esempio, degli Idronica, esatto, praticamente la parte video continuava a girare, però il video risultava praticamente muto.
Perfettamente, non c'era più
invece
nulla.
Adesso, dopo l'accordo fatto con Soundreef, il tuo audio è tornato attivo oppure non ancora?
No, il mio audio c'è, nel senso che i brani che avevamo pubblicato come singoli, che sono quelli che poi tu puoi utilizzare sulle storie, sui reel, eccetera, sono disponibili. Per un periodo sono spariti anche quelli e Soundreef sta facendo pian piano tornare in rete tutti i brani del proprio repertorio, delle proprie librerie, degli artisti Soundreef. Mentre gli artisti SIAE sono ancora fermi al palo, perché una vera e propria quadratura del cerchio non si è trovata tra le due parti. E SIAE, diciamo, vuole sempre in qualche modo arrecogliere in maniera, cioè fagocitarsi sempre di più, non basta mai, però io sento sempre più l'insoddisfazione di artisti piccolini come paragonabili a noi, che non si sentono mai realmente tutelati, cioè ci sono costi, gestione, iscrizioni, questo e quello, però poi dopo tu davvero il risultato non lo vedi. Io con Soundreef
a recogliere, vorrei spiegare il termine a recogliere per chi non parla spagnolo.
guadagnare. Dai propri sforzi, dalle proprie esibizioni live, quindi dai bordereau che vengono compilati, da tutti gli obblighi che poi venivano ancora dati in maniera monopolizzata anche a quelli dei locali, ma oggi un gestore di un locale può tranquillamente ospitare una band che suona il suo repertorio originale registrato interamente in Soundreef e non avere nulla a che fare per quella serata con la SIAE, quindi dispone di un bordereau Soundreef che è accettato a livello europeo, tant'è che poi già SIAE perse questa storica causa per abuso di posizione dominante e gli è costata svariati milioni di euro. Oggi una band come la nostra fa il bordereau con Soundreef, che costa una tonnellata di soldi in meno al locale per quella serata. E il bordereau, quando viene pagato, Soundreef ti dice: il locale di Gianluca Di Pietro ha pagato il bordereau che costava tot perché è già tutto registrato, e ti versano trimestralmente le tue royalties, che tu controlli semplicemente dal tuo account, vedi tutti i bordereau che hai emesso, di tutti i live che hai fatto, sono stati tutti pagati, su ogni singolo live, alla band viene versato il 70% dell'importo e Soundreef ne trattiene il 30%, cosa che tu con SIAE non hai mai saputo in vita tua, cioè tu non sapevi cosa succedeva a quei fogli bianchi e rossi giganti dove mettevi quante più canzoni possibile. Ne abbiamo compilate a tonnellate e non ci abbiamo guadagnato un euro. Capito? Allora poi adesso tu aggiungi anche la diatriba, giustamente il piccolo artista che sta con SIAE è fuori dai social da un punto di vista di diffusione, quindi molti stanno facendo montaggio dei reel già con l'audio dentro, per cui non si può togliere perché non lo stai prendendo dalle librerie ma stai facendo un video già con un audio che può essere la tua risata o una canzone dentro. Questo, diciamo, che sta complicando un po' la vita a tutto l'indotto, perché poi è ovvio che a farne le spese prevalentemente sono quelli piccoli.
Certo. Mario, ascoltami, mi piacerebbe in poche battute che tu spiegassi a chi certo. non è proprio del mestiere come funziona il discorso della pubblicazione di un brano che poi può essere associato ad un reel oppure ad una storia. Cioè, in pratica, come avviene questo aggancio tecnicamente tra la tua canzone e il reel? Perché io riesco a trovare un brano degli Idronica? Tu dove pubblichi il brano, in effetti, proprio fisicamente?
Il brano fisicamente viene caricato attraverso determinati portali okay. che con piccoli contratti di a costo annuale, quindi nulla di che non si possa affrontare. Sostanzialmente tu carichi la tua canzone anche con una copertina, con un audio in MP3, quello che ti chiede come definizione, come tutto la piattaforma.
Esistono una serie di siti di servizi, esistono una serie di siti di servizi che acquisiscono certo. la tua canzone a sì, fronte di una piccola spesa e poi certo. distribuiscono appunto l'audio, cioè l'MP3, il file MP3 su tante altre piattaforme che possono essere ad esempio Amazon Music, Spotify, eccetera.
Okay. Certamente.
Quindi tu finisce anche nelle librerie di Meta e quindi grazie a questo sistema si riescono ad associare le canzoni alle storie banalmente cercando il titolo oppure l'artista. No, perché molti mi chiedono, ma com'è possibile che io riesco a trovare qualsiasi canzone? Infatti, cioè, fino a che non accadesse tutto questo, sembrava scontato riuscire a trovare una canzone e poterla associare ad un reel. Ma nessuno aveva mai pensato quale fosse poi l'accordo anche normativo, anche legale, tra la casa discografica oppure il produttore indipendente e la piattaforma social che faceva utilizzo di queste canzoni. Adesso fondamentalmente si è scoperto che niente accade per caso, ma ci sono dei grandi accordi ovviamente alla base di queste diciamo piattaforme che per noi oggi sono scontate di social networking, che però ovviamente devono avere sempre uno scopo lucrativo poi alla base, cioè qualcuno deve ascoltare, ma ci deve essere anche un ritorno, giustamente, tra l'altro, economico da parte di qualcun altro.
Non c'è neanche niente di male, perché il ritorno economico comporta sempre comunque un ritorno economico che va a creare un benessere in qualche modo di introito anche all'artista stesso, che poi tutto sommato dovrebbe essere quello che ci guadagna sempre di più, perché è quello che la canzone l'ha fatta diventare canzone, quello che l'ha fatta esistere.
Certo, tra l'altro mi sembra anche un approccio molto democratico alla musica, perché se io sono ad esempio un artista indipendente, ovvero prodotto da me stesso, cioè senza avere nessun accordo discografico, e riesco in autonomia, qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa, a produrre una canzone, autonomamente la pubblico attraverso queste piattaforme di cui raccontavamo prima, diciamo, l'esistenza per la distribuzione sui vari social e altre piattaforme di streaming audio. Quindi io scrivo la canzone, la pubblico, finisce sui social, creo una storia, la storia piace, la canzone tira, magari qualcun altro utilizza la stessa canzone, si viralizza quel brano, io riesco ad emergere senza l'aiuto di nessuno. Magari è molto difficile farlo, però si può fare, cioè, quindi questo è un vantaggio.
Non è impossibile, non è impossibile. Certo. La situazione attuale per Meta dice, ok, è virale perché è stata usata 400 volte o 4.000 volte, io ti pago 4.000 utilizzi. SIAE dice 4.000 utilizzi hanno sviluppato 16 milioni di visualizzazioni e di conseguenza di ascolti, perché quella storia aveva quel brano di Gianluca Di Pietro piuttosto che degli Idronica, quindi io voglio i diritti d'autore di 16 milioni di ascolti. Poi come verrebbero retribuiti c'è sempre da farsi domande, perché SIAE comunque ci ha marciato tanto sull'essere una società un po' criptica, un po' indecifrabile, e quindi anche coloro che stanno con SIAE oggi quasi quasi fanno il tifo per Meta, perché c'è tanto alla fine a noi interessa esserci sulle piattaforme, tanto SIAE comunque non ci ha fatto mai avere un euro, a meno che non ci siamo fatti noi dei live e delle cose, ed è per questo che per esempio già noi all'epoca con Soundriff ci rendemmo conto che la cosa suonava in maniera molto differente. Ma gli anni sono cambiati, Gianluca, perché io mi ricordo siamo usciti con Soundriff con Radio Caroline nel 2016 per l'album Alberi dai Muri, avevamo dei locali che dicevano no, ma io che cos'è questo bordero che vuoi farmi fare, io devo farlo con SIAE, se questi vengono poi mi fanno il verbale, perché capito, tu eri ancora, erano ancora tutti iper soggiogati dalla dittatura SIAE.
Ma invece però aspetta, non la porre così che davvero sembra una dittatura. Magari c'era un po' di non conoscenza, come dire, insomma, non tutti erano al corrente del fatto che potessero esistere
però,
anche
alternative. Lo so, però quando noi ci siamo trovati a dire: guarda, ma questo bordereau va bene, questa cosa va bene, cioè non c'è problema. No, ma io va a finire, poi mi fanno il verbale, perché tutti la percepiscono come una società contro la quale nessuno si può mettere, capito? Se poi perdi una causa contro la Corte Europea per abuso di posizione dominante, allora una mezza dittatura vuol dire che l'hai fatta negli anni, perché la gente ogni cosa bastava sentire sia e pago, altrimenti succede un altro casino. Cioè, ad esempio, per dirtene una, oggi io non pubblico un disco con SIAE, ma ci sarà ancora da capire se mettere o non mettere il famoso bollino, che è una cosa che esiste ancora e soltanto in Italia e ti obbliga ancora e soltanto la SIAE a fare, perché anche se tu esci
con un'etichetta discografica, il bollino quando produci un dispositivo fisico di riproduzione,
sì, quindi una band tedesca, tedesca o irlandese o inglese che deve produrre autonomamente il proprio album, quando lo ha stampato, incelofanato e sistemato, ha finito con le spese. Noi abbiamo la spesa dei bollini, cioè è un'autorizzazione commerciale a vendere il tuo prodotto discografico, per esempio, ad un live. Anche se non sei artista SIAE, se sei con un'altra collective, lo devi applicare sulla tua opera. Cioè, questa è una cosa allucinante, ragazzi, assurdo. All'estero non esiste una collective che ti obbliga a fare questa cosa, perché all'estero non ce n'è mai stata solo una. Cioè, in Germania sono molte le aziende che tutelano le opere di diritto d'autore, di ingegno, di royalties, di musicisti, artisti, pittori o scultori. Noi abbiamo sempre avuto solo e soltanto loro. Adesso poi, con questa problematica con Meta, si sono ulteriormente inaspriti pure i rapporti con gli artisti stessi. Io sento sempre tutti contro la SIAE per l'accordo Meta, tutti a dire perché a SIAE non basta mai.
E allora, quindi ricordo che come c'è Mario Fava degli Idronica, e cosa bolle in pentola per gli Idronica?
Idronica, ma sta bollendo di tutto, perché siamo al lavoro sul mix del nuovo disco. Il nuovo disco è stato totalmente definitivamente registrato nel mese di marzo. Abbiamo fatto una roba molto anni 70, perché l'abbiamo registrato per un 80% in presa diretta, quindi abbiamo fatto pochissime sovraincisioni, e ce lo stiamo missando e masterizzando da soli. Siamo a buonissimo, un buon punto, insomma, di cammino, e credo che saranno 9 brani, di cui 8 totalmente nuovi, e ci siamo lanciati anche una riregistrazione di Sospeso, il singolo che pubblicammo durante il lockdown, che registrammo a distanza, che scrivemmo dal nulla e producemmo dal nulla, ognuno da casa propria, quando eravamo bloccati a casa per il lockdown, insomma. Quindi abbiamo deciso di registrarla di nuovo in studio, perché secondo noi è un brano che merita, e quindi volevamo farla uscire di nuovo in una veste più da studio vero, visto che l'avevamo registrata con le schede audio, con i UST, strumenti virtuali, e adesso c'era bisogno di una batteria vera, di una roba seria. Quindi siamo contenti di aver fatto questo nuovo disco. In estate il progetto è quello di uscire con 1/2 singoli durante la stagione estiva. L'album dovrebbe uscire poi definitivamente per intero tra settembre e ottobre, quindi faremo già
pensa
siamo al lavoro anche
sul calendario. Pensa che una meraviglia, pensa che quest'anno My Band compirà 20 anni.
Idronica
l'anno prossimo, infatti noi praticamente ci conosciamo da 20 anni, si può dire,
dall'autunno del 2004.
My Band è legato a Idronica, Idronica è legato a My Band per tante belle cose momento. Che abbiamo fatto in passato.
Col sangue legati, un affetto eterno, immenso, gigantesco. Mi ricordo la prima persona che ha presentato Idronica sul palco di un contest era un giovane, almeno con 20 anni in meno, non dico giovanissimo, ma 20 anni meno di oggi, Gianluca Di Pietro, che insomma ci presentò sul a via Piedigrotta. Eravamo insomma nel locale
il famoso Lynx
per emergenza, dove c'era la selezione di Emergenza Festival. Quindi voglio dire, roba incredibile, un fermento pazzesco che poi negli anni è cambiato magari come direzione, però ricordo che erano anni pieni di band. Tramite My Band ci siamo creati una rete di amici ovunque. Io ancora oggi ho musicisti che sono amici miei, magari di band che non esistono più, però ci eravamo acchiappati sul tuo portale.
Sì, è vero,
è una rubrica telefonica online.
Aspetta, non ho sentito che hai detto. Che hai detto?
Era una sorta di rubrica telefonica online, era una specie di MySpace senza il MySpace, quando non c'era Facebook e altro, quando la 56K fischiava nei modem, però intanto tu... dopo le 10 di sera ti collegavi, ragazzi, ma sono cose che abbiamo visto e sentito con i nostri occhi e le nostre orecchie,
quando e ti collegavi a quando si riusciva a spammare senza finire lo spam, perché lo spam non l'avevano ancora inventato,
non era stato inventato esattamente quando si compravano, quando si mandavano gli sms dai portali di posta elettronica per risparmiare, cioè avevi una serata e mandavi 30 sms al giorno, cioè abbiamo inventato tutto.
Vorrei aprire, guarda, mi devi credere, vorrei fare davvero un passaggio del vintage informatico, tecnologico applicato alla musica, che davvero potrebbe essere una cosa molto carina da fare. Va bene, Mario, io ti ringrazio del tempo che hai dedicato a questo podcast, che reputo sia uno dei più interessanti mai pubblicati da My Band, perché davvero abbiamo toccato con mano un problema che è attualissimo e andrebbe scardinato ancora di più. Va bene.
Spero che allora ci siano dei risvolti positivi in questa diatriba, soprattutto che siano per primi i più piccolini a beneficiarne, perché magari i big hanno tantissimi altri canali e possibilità, magari si staranno rivoltando, si staranno dirigendo più sullo YouTube di turno, dove già hanno un milione di visualizzazioni, però una band piccolina che ha bisogno di promuoversi, di fare in modo che girino i suoi contenuti, oggi non può pubblicare nulla attraverso i social, che sono diventati comunque una fase fondamentale anche per farsi conoscere dai posti dove poi vai a suonare.
Va bene, allora passiamo ai saluti. Io ricordo che il podcast di My Band può essere ascoltato su qualsiasi piattaforma streaming. Noi siamo presenti su Spotify, Google Podcast, Amazon Music, guarda, negli ultimi giorni addirittura anche su Samsung Podcaster, incredibile, anche Samsung è entrato nei podcast, quindi noi saremo presenti anche con la tua intervista tra un paio di giorni, sarà anche all'interno di Samsung Podcast. Fantastico. Cioè davvero siamo ovunque. A me piace molto questa storia del podcast, perché con un piccolo sforzo tecnologico come quello che abbiamo dovuto subire io e te oggi pomeriggio però riesci a fare una cosa molto carina, mi piace assai, lo dico in napoletano, vabbè. Mario, grazie, ciao a tutti, continuate a seguire myband.it, ciao,
buon proseguimento, ciao, grazie,
ciao.